già per sciogliere le gare con la sua autorità su tutta la nazione, la potenza scenderà adesso. Questo è tanto delle benedizioni, cieli aperti sono sopra di noi. Questo è tanto delle sue guarigioni, e vincerà così.
Grazie Gesù. Stamattina parliamo del Tempio. Tempio di Dio. Dopo suo padre Davide, Salomone si mette d'impegno a costruire un tempio al Dio di Israele, un luogo dove posizionare l'arca dell'alleanza e compiere i sacrifici richiesti da Dio. Oggi vorrei richiamare la vostra attenzione alle rifiniture dell'interno del tempio. L'interno viene completamente rivestito di tavole di legno di cedro nelle pareti e di legno di cipresso nel pavimento. Poi si dice che il legno di cedro presentava delle sculture di frutti e di fiori. Nel Santo dei Santi Salomone fa scolpire due statue di cherubini di grandi dimensioni. Tutte le pareti erano decorate di sculture di cherubini, di palme e di fiori. Alla fine tutto questo veniva ricoperto d'oro nelle pareti, nelle statue, su tutto, oro dappertutto. Che spettacolo! Ma per chi? Per chi tutto questo spettacolo? Perché solo i sacerdoti avevano accesso al santo. E nel Santo dei Santi solo il sommo sacerdote poteva entrare una volta all'anno. Praticamente nessuno poteva ammirare le bellezze del Santo dei Santi, anche perché l'unica luce lì dentro era quella portata dal sommo sacerdote quando entrava. Dopo c'era anche la gloria Shekinah, che noi non sappiamo come si presentasse. Comunque, secondo me, il sommo sacerdote non andava a guardare le decorazioni quando entrava lì. Quindi, dopo l'ultimazione dei lavori del Tempio, tutte quelle sculture e tutto quell'oro era per sempre nascosto a tutti. Nessun occhio umano poteva goderne.
Gesù. Ti siamo grati, Signore, per tutto quello che tu hai fatto, per tutto quello che fai, per quello che stai facendo, per quello che farai, Signore. E per oggi il Signore mi ha messo nel cuore un altro canto che chiedo di proiettare. Il 27 è stato il giorno della memoria, è stato il giorno in cui ricordiamo, si ricordano degli eventi tragici, ma per noi può anche essere il ricordo del mantenimento delle promesse che Dio ha fatto ad Israele, perché dopo quello che è successo, il Signore ha riportato a casa i Suoi. Nel 1948 è nato lo Stato di Israele. E vorrei che, ecco, proiettassimo questo canto. L'ho proprio avuto nel cuore mentre pregavo martedì. E però, ascoltando questo canto, ho avuto così, l'ho ascoltato in una prospettiva diversa, che è questa, no? Adesso poi vedrete il testo, parla di figlie di Sion, parla di figli di Abramo, e poi dice: vi porterò a casa, vi dice: non sarete più soli, eravate stranieri, manderò un salvatore, offrirò un agnello, siete sacerdoti, re, profeti, i peccati saranno perdonati, non sarete più persi nel buio, niente vi separerà da me. E io qui ci ho visto anche un altro Israele, che siamo noi, perché noi siamo l'Israele di Dio. Quindi adesso ascoltiamo questo canto che vuole sì essere un omaggio a Israele, ma vorrei che ascoltandolo voi non rimaneste al di fuori come spettatori, ma entriamo in questo canto, perché queste parole sono anche per noi, queste parole sono anche per l'Israele di Dio, queste promesse sono promesse anche per noi, perché l'Israele, Gesù, c'è scritto che sulla croce Gesù ha fatto dei due popoli un popolo solo, siamo una sola cosa, quindi ascoltiamolo, continuiamo a ringraziare il Signore e a entrare in quello che ha fatto, perché questo canto, parlando dell'Israele carnale, è la chiara dimostrazione che le profezie e le promesse di Dio sono state mantenute, perché Israele a casa c'è tornato, perché quella terra promessa Dio l'ha data al suo popolo e vale anche per noi.
O figli di Abramo, ascoltate il Padre.
Grazie Gesù.
La sua promessa d'amore: sarai benedizione, conta le stelle se puoi, una grande nazione, questa terra è per voi. Vi riporterò a casa, e figli vi porterò a casa. Non sarete più soli, persi nel buio della notte, niente potrà mai più separarvi da me, sotto le mie ali vi accoglierò, vi riporterò a casa ancora. Eravate stranieri, sparsi ovunque nel mondo, manderò un salvatore, quel che ho detto farò, non c'è un altro pastore, non c'è un altro signore, verdi prati di Sion aspettano voi. Vi riporterò a casa, miei figli vi porterò a casa, sarete più soli, persi nel buio della notte. Niente potrà mai più separarti da me, sotto le mie ali vi accoglierò, vi riporterò a casa. Per la pace preghiamo, guardando a destra come il sole si innalza potente, sacerdoti e profeti, re della città. È per lui che noi piangeremo, ma non temete mie figlie, o figli di Abramo, con acqua vi laverò, io l'agnello offrirò, così tutti i peccati saranno da sempre solo con voi, non vi lascerò mai. Vi riporterò a casa, miei figli vi porterò a casa. Non sarete più soli, persi nel la notte. Niente potrà mai più separarvi da me, sotto le mie ali vi accoglierò, vi riporterò a casa, vi riporterò a casa.
Allora, io credo che il messaggio che il Signore mi ha messo nel cuore questa mattina al diavolo non piaccia, perché ho veramente stamattina avuto grandi difficoltà a venire, però ho detto: Signore, tu ci sei, tu sei il mio Dio, tu sei vivo e io vado lo stesso, perché avrei avuto dei buoni motivi per stare a casa. Quindi ho pensato che sia un messaggio che il diavolo non vuole che venga dato. E, allora, riprendo la frase di questo canto che martedì mi ha toccato molto, che è stato «Vi riporterò a casa». E per gli ebrei la casa era la terra promessa, che Dio aveva promesso. Dall'inizio, già ad Abramo, questa terra promessa. Noi siamo il nuovo Israele, noi siamo l'Israele di Dio, noi siamo figli di Abramo per la fede, quindi anche noi siamo stati innestati nell'ulivo. Quindi questo vi riporterò a casa, ho detto Signore, vuol dire che vale anche per noi. E ho sentito che la terra promessa per noi, c'è una terra promessa per noi. E ho sentito questa cosa che mi è piaciuta, non è il paradiso, perché nella terra promessa c'erano dei giganti da abbattere, c'erano degli per entrare nella terra promessa bisognava affrontare, combattere. Quindi questa terra promessa per noi è il regno di Dio sulla terra. e questo vi riporterò a casa. Dice anche eravate stranieri, anche noi eravamo stranieri. Efesini 2 lo dice, che noi eravamo per natura figli di ira, prima di accettare Cristo, anche noi eravamo stranieri. E quel vi riporterò a casa vale, è valso anche per noi. Quel vi riporterò a casa, quel vi farò entrare nella terra promessa, vale anche per noi. In più, leggendo Romani 15:4, che dice, poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle scritture conserviamo la speranza. Questo vuol dire che quello che noi leggiamo nel Vecchio Testamento, che magari vediamo con un certo distacco perché noi ci sentiamo nel Nuovo Patto e siamo nel Nuovo Patto, però quello che è scritto nell'Antico Testamento è stato scritto per istruirci. Quindi ci serve ancora oggi. Ci serve ancora oggi vedere, leggere quello che il popolo di Israele ha fatto. Ci serve ancora oggi leggere quello che i profeti hanno profetizzato. Ed è scritto in Romani, e non solo in Romani, perché i versetti sono due, anche in Corinzi. Lo stesso versetto, prima Corinzi 10:6, ora queste cose avvennero per servire da esempio a noi. Allora, oggi farò questo, quindi sono andata a cercare quando gli ebrei sono stati liberati dall'Egitto fino all'arrivo davanti alla terra promessa, ok? Tutto quello che è successo. E l'ho letto in due chiavi, quindi c'è la chiave immediata, quello che loro hanno fatto, e l'altra chiave è quello che rappresenta per noi, cosa io posso imparare da quello che è successo nel deserto, cosa posso imparare io dal comportamento del popolo ebraico fino all'arrivo alla terra promessa. E ho trovato tanti insegnamenti importanti. Per cui, partendo dall'inizio, la storia la sapete quasi tutti, no? Anzi, forse tutti, però la riprendo passo per passo. Gli ebrei erano schiavi in Egitto da 400 anni e hanno gridato a Dio. Prima cosa che ho pensato, in 400 anni di schiavitù c'è il tempo per essere plasmati da questa schiavitù, c'è il tempo per assorbire quella che era una mentalità, quelli che erano degli usi, delle abitudini. E anche se gli ebrei gridavano a Dio perché per essere liberati da una schiavitù materiale, dentro di loro l'Egitto si era ben radicato, perché sono vissuti in Egitto per 400 anni. Dio chiama Mosè per liberare il suo popolo, perché ha detto ho udito le grida del mio popolo, quindi chiamo te, vai per liberarli. E Mosè va. E sappiamo tutti che il faraone non è stato dell'idea di liberare il popolo egiziano subito. Quindi sono state necessarie 10 piaghe, che sono state 10 piaghe tremende. In quelle 10 piaghe il popolo ebraico non ha sofferto nulla, perché nella terra di Goshen, dove vivevano gli ebrei, le 10 piaghe non ci sono state. Quindi Dio ha chiaramente mostrato già dall'inizio al suo popolo la sua benevolenza, la fedeltà alle sue promesse, la sua potenza. E le piaghe, adesso ricordiamo, ci sono state le ulcere, ci sono state le cavallette, ci sono state le tenebre e c'è stata l'ultima, la morte dei primogeniti. Eppure nulla di tutto ciò ha toccato il popolo di Dio. E questi sono stati miracoli grossi, agli occhi, cioè ci pensiamo tutti, mamma mia, come si fa a dubitare di Dio dopo tutto questo? Dopodiché il faraone lascia andare il popolo e addirittura gli egiziani danno al popolo ebraico oro, argento, purché se ne andassero. Quindi gli ebrei sono usciti dalla schiavitù arricchiti, tutti sani, perché c'è scritto che non ce n'era uno malato, e se ne sono andati. Arrivano davanti al Mar Rosso e gli egiziani li stanno seguendo, perché dopo il faraone si è un po' così ripreso e ha detto no, andate e riportateli indietro. Però Dio ferma l'esercito degli egiziani con una colonna di fuoco, se non è un miracolo questo, e poi si apre il mare e il popolo di Israele passa, c'è quel canto che dice all'asciutto in mezzo al mare, con questi due muri di acqua ai lati, attraversano tutti, Dio dà loro il tempo di attraversare il Mar Rosso e trattiene l'esercito di Israele. Fra gli ebrei c'erano anziani, fra gli ebrei c'erano bambini, quindi non credo che l'abbiano percorso di corsa. Una volta che il popolo di Israele è arrivato dall'altra parte e era salvo, allora la colonna di fuoco si è spostata o si è dissolta e i cavalieri sono entrati per raggiungere il popolo di Israele e le acque si sono richiuse su di loro. Altro miracolo a cui ha assistito il popolo ebraico. E ovviamente dopo c'è quel cantico che ovviamente il popolo innalza a Dio. Miriam, la profetessa, innalza questo canto trionfale in cui esalta il Signore che ha sconfitto i cavalli, i cavalieri, eccetera. Va bene. E comincia il loro viaggio nel deserto. Trascorrono 3 giorni in cui non c'è acqua, non hanno sete. Dopo 3 giorni da questi miracoli, ecco la prima parola su cui poi è la parola centrale di tutti questi 40 anni di deserto. Ed è la parola che ci fa capire, perché in ebrei, dopo l'autore di Ebrei lo dice, quella parola lì, quell'azione lì, è quella che ha, fra virgolette, condannato il popolo di Israele a non entrare nella terra promessa, perché sappiamo che non tutti sono entrati nella terra promessa. Sono entrati solo i figli della generazione che era uscita dall'Egitto. Allora, quando giunsero a Mara e non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara, quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè, dicendo che berremo. È la prima volta in cui il popolo inizia a mormorare contro Mosè. Dio ascolta e dice a Mosè: prendi il legno, gettalo nell'acqua e l'acqua diventa dolce. Altro miracolo. Si rincamminano. Il 15° giorno del secondo mese, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto, 15 giorni dopo. E la loro mormorazione, sentite qual è? Fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole di carne e mangiavamo a sazietà. Ho dei dubbi, perché erano schiavi. Io non credo che loro mangiassero davanti. Era probabilmente un ricordo della ricchezza dell'Egitto. Però, dopo 15 giorni, nonostante i miracoli visti, continuano a mormorare, a lamentarsi e a protestare contro Mosè. Allora il Signore disse: va bene, manda la manna, hanno fame, manda la manna. Adesso non sto a leggere tutto, altrimenti passa un'ora solo a leggere della mormorazione degli israeliti nel deserto. Però la manna li accontenta? No, dopo si lamentano perché vogliono della carne. E allora che cosa fa Dio? manda le quaglie e poi si lamentano ancora. È una mormorazione continua. Ed è una io sono andata a leggerlo, perché c'è a un certo punto il Signore, perché poi si lamentano ancora per l'acqua, e allora Mosè percuote la roccia e dalla roccia esce l'acqua. A un certo punto il Signore al popolo di Israele dice: perché mormorate contro di me? Io sono andata a cercare, l'ho ripercorso tutto e ho cercato un punto in cui loro si lamentassero contro Dio. Si sono sempre lamentati contro Mosè e Aronne. E questo mi ha fatto capire qualcosa che credo sia cruciale per noi, perché allora riportiamo al parallelismo. Il popolo di Israele doveva entrare nella terra promessa. Noi, nuovo Israele, vogliamo entrare, camminare nel regno di Dio. Il popolo di Israele voleva gustare i frutti della terra. Noi vogliamo gustare i frutti del regno. Noi chiediamo i miracoli, noi chiediamo che si manifesti la potenza, noi vogliamo muoverci nella grandezza, nella libertà del regno di Dio. Però c'è questo percorso da fare anche per noi. Se in Ebrei dice che non sono entrati a causa dell'incredulità, come hanno manifestato la loro incredulità? Con la lamentela. Hanno manifestato la loro incredulità con la mormorazione e con la lamentela. Allora tutto questo io non posso ignorarlo. E la prima lamentela era la lamentela contro Mosè e contro Aronne. Cioè, perché Dio, dopo la presa sul personale, accusavano Mosè e Dio l'ha considerata una ribellione contro di lui? Perché Dio aveva scelto Mosè, perché Dio stava guidando Mosè. Allora io qua cosa mi dico? Qui dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione perché anche a noi capita di lamentarci. Anche noi mormoriamo. Io parto da me perché lo dico sempre: Signore, se tu mi dai un certo messaggio è perché la prima persona che deve riflettere su quel messaggio sono io. E in queste due settimane, in queste due o tre settimane, vi devo dire che più di una volta, a un certo punto, ho dovuto dire: Signore, perdonami, mi chiudo la bocca perché stavo per mormorare. Oppure mi è capitato, parlando con qualcuno di certi argomenti, di dire: no, fermiamoci, chiediamo perdono al Signore, perché non era un discorso santo. Quindi il Signore sicuramente lo ha detto a me per prima, però io credo, cioè credo sia giusto, visto che siamo tutti fratelli, condividerlo. Perché? Perché se quella lamentela, se quella mormorazione ha impedito agli israeliti di entrare nella terra promessa, sono entrati solo i figli, che erano bambini e non avevano mormorato. Allora, Signore, io voglio muovermi nella potenza del regno e allora devo fare attenzione a quello che dico. E allora devo fare attenzione a quello che esce dal mio cuore. E allora devo fare attenzione tutte le volte che mi lamento. E parliamo di lamentela, guardate, a 360 gradi. Mi sono accorta, proprio su di me, che ci sono ambiti in particolare in cui ci si lamenta, ma ci possiamo lamentare del tempo, ci possiamo lamentare del luogo di lavoro, ci possiamo lamentare di fratelli, di sorelle, ci possiamo lamentare della Chiesa, ci possiamo lamentare del governo. Provate a pensare nella vostra giornata quante volte escono delle parole di lamentela. E il Signore dice perché, fate ogni cosa senza mormorazioni e senza critiche, c'è scritto. L'Amplified traduce: fate ogni cosa senza mormorare contro Dio. Se io mormoro contro un fratello, mormoro contro Dio. Ecco, questa io l'ho scoperta analizzando adesso, però mi ha veramente messo in allerta. Mi ha messo in allerta. Perché se, soprattutto all'interno della Chiesa, mormoriamo contro un fratello, contro una sorella, e Dio dice stai mormorando contro di me, non va bene. E credo che lo capiate da soli il perché non va bene. Non sto qui a scendere nel dettaglio. Andiamo a numeri, perché la mormorazione va da Esodo a numeri. Quindi non è stata una cosa limitata o circoscritta. Arriviamo al punto in cui Mosè nomina 12 spie per entrare per lustrare la terra promessa. Ah, anzi, interessante, prima di nominare le 12 spie c'è l'episodio di Miriam e Aronne. Miriam era una profetessa, Aronne, sappiamo che chi era Aronne. E dissero, allora c'è scritto, Miriam e Aronne parlarono contro Mosè a causa della moglie cusita che aveva preso. E dissero, il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? Cioè Miriam, profetessa, diceva, scusa, ma chi è Mosè? Cioè il Signore ha parlato anche per bocca mia? Allora perché io devo ascoltare e seguire quello che fa Mosè? Anche io posso dire, anche io posso parlare, perché anche io ascolto il Signore. È solo che il Signore non ha gradito questo. Tant'è che Miriam si è presa la lebbra. E Miriam è guarita e si è salvata solo perché Mosè ha interceduto. Perché Mosè era l'uomo scelto. L'uomo più umile sulla faccia della terra. Quindi, altra lamentela. Comunque, anche Mosè deve aver avuto veramente tanta pazienza. Purtroppo, alla fine, anche lui si vede che era esasperato e fa un errore che non gli permetterà di entrare nella terra promessa. E arrivano le 12 spie. Le 12 spie non erano persone qualunque, erano i capi delle tribù di Israele. Sono 12 perché per ogni tribù Mosè ha scelto un capo, un leader. Un leader, oggi li chiameremmo così. 12 leader, quindi 12 persone, come dire, che dovevano avere una certa riverenza nei confronti di Dio, erano 12 capi. E il mandato che dà è andate su di qua, vedrete che paese è. Questa è la consegna. Il comando che dà Mosè alle spie. Vedrete che paese è, che popolo lo abita, se è forte o debole, se è poco o molto numeroso, com'è il paese che abita, se è buono o cattivo, come sono le città, se sono degli accampamenti o dei luoghi fortificati, com'è il terreno, se è grasso o magro, vi sono alberi o no, abbiate coraggio e portate i frutti del paese. Loro perlustrano e portano dei frutti. Vi ricordate che c'è quel grappolo d'uva così grosso che devono portarlo in due, perché una persona sola non ce l'avrebbe fatta. E quando arrivano fanno il resoconto. E qui di nuovo abbiamo due condizioni diverse, perché da una parte ci stanno 10 spie, dall'altra parte ce ne sono 2. Le prime 10 spie dicono, siamo arrivati nel paese dove tu ci hai mandati. Ed è davvero un paese dove scorre il latte e il miele. Ed ecco alcuni suoi frutti. Noè aveva chiesto questo, basta, fermati lì, dimmi com'è il paese. Allora, è un paese grande, è un paese dove scorrono il latte e il miele, ci sono i frutti, però... Qui comincia l'interpretazione delle spie. Allora, il popolo è potente, le città fortificate, ci sono gli Amalechiti, gli Ittiti, i Gebusei, gli Amurei, la regione montuosa, i Cananei, eccetera. Caleb interviene subito perché il modo in cui queste 10 spie hanno fatto il loro resoconto ha iniziato a creare figuratevi in chi, nel popolo, mormorazione. Contro chi? Contro Mosè. Il popolo inizia a mormorare. Il resoconto incredulo delle 10 spie ha portato il popolo di nuovo a mormorare. E Caleb interviene e dice: fermi, saliamo pure e conquistiamo il paese, perché possiamo riuscirci benissimo. Quindi Caleb e Giosuè, che hanno un'altra visione, che è la visione della fede. E sentite un'altra cosa che ho sentito, che mi è piaciuta molto. Sia la fede che l'incredulità hanno un linguaggio. Il linguaggio della fede è lode, adorazione e ringraziamento. Il linguaggio dell'incredulità è mormorazione e lamentela. Ecco perché Dio considera ogni lamentela come una ribellione nei suoi confronti. Perché se io mi lamento, lo sapete perché mi lamento? Perché non guardo a quello che lui può fare. Non guardo, non penso a quello che lui ha fatto. Non penso a chi è Dio e a chi sono io Dio in lui. Guardo me e basta. Quando io mi lamento, guardo me, guardo la situazione, tengo gli occhi in basso, sento che io non posso fare nulla e mi arrabbio e mi lamento e me la prendo col primo che trovo e cerco un capro espiatorio per poter buttar fuori la mia amarezza, il mio dolore, la mia ferita, il mio senso di incapacità. Non riesco a tenerlo io, lo devo scaricare su qualcosa o su qualcuno. Ecco perché Dio non vuole che ci lamentiamo. Quello che Dio ci chiede è: guarda in alto. E mi ricollego poi con l'ultimo messaggio che ho dato in dicembre, che era quello: guarda in alto, guarda me, perché se guardi me, se il tuo linguaggio è un linguaggio di fede, non potrai far altro che lodare, adorare e ringraziare. Ed è vero, perché se io credo quello che c'è scritto in Efesini, a colui che, perché noi lo declamiamo con enfasi, no? A colui che può fare molto più di quello che possiamo immaginare o pensare secondo la potenza che opera in noi. È un versetto? È vero, però lo credo. Perché se io mi limito a declamarlo senza crederlo, perdonatemi, per me non serve a niente, rimane parola. Quando è che io mostro a Dio, a me stessa, al diavolo, che io lo credo? Quando, trovandomi in una situazione di grande difficoltà, quello che faccio è: Signore, lo do a te. E siccome tu sei fedele, tu sei stato fedele fino ad ora, tu continui ad essere fedele perché sei lo stesso ieri, oggi e in eterno, come sei intervenuto in quella situazione nel mio passato, come sei intervenuto in quell'altra situazione nel mio passato, tu interverrai anche in questa, e allora ti lodo, e allora ti benedico, e allora ti ringrazio, e allora non accetto di lamentarmi, non accetto. Guardate, quando questo ho realizzato, quando io mi lamento, non faccio altro che accordarmi con il lamentatore, con il padre della menzogna, con il padre della lamentela, con il padre della mormorazione, perché quello che Satana ha fatto, le prime parole che noi leggiamo pronunciate da Satana sono state: ma sei sicura che? Era una mormorazione contro Dio. Ed Eva, nella sua ingenuità, ha accolto quella mormorazione dentro di sé, e quella mormorazione è diventata poi pian piano amarezza e morte, morte spirituale. Quando io ho capito questo, non sto parlando di voi, di me, quando io mormoro, io mi sto accordando con il diavolo. Che piaccia o non piaccia, Gesù ha detto: chi non è con me è contro di me. Non c'è una via di mezzo, non c'è una via di mezzo. Ho capito questo, e questo mi ha fatto capire che c'è una gravità e un peso che io non immaginavo prima nella mormorazione e nella lamentela. Lo devo confessare, io al lavoro tante volte ho lamentato, mi sono lamentata, tante volte, perché è pesante, perché è difficile, perché non è più come una volta, davvero lo devo confessare questo. Però ho capito che facendo questo, io ero incredula e mi accordavo col diavolo. E sapete perché è un accordo col diavolo? Perché più io continuo a lamentarmi, anche se la situazione è oggettiva, non voglio, aver fede non vuol dire non riconoscere che ci sia un problema. Ma aver fede vuol dire: Signore, c'è il problema, ma io mi fido di te, confido in te. Se invece, quando c'è il problema, io continuo a maledire, a mormorare, a lamentarmi, ma sapete qual è il frutto? È che io sto male, io non sto meglio, io non lo so, pensate a voi, quando vi lamentate state meglio dopo? Vi sentite più in pace? Vi sentite più leggeri? Vi sentite più vicini a Dio? Sempre in Ebrei, fate attenzione che in voi non ci sia un cuore malvagio e incredulo che vi allontana dal Dio vivente. La mormorazione ha allontanato il popolo dalla terra promessa. E ci sono stati addirittura Core, Datam e Abiu, poi se volete ve li andate a leggere, che si erano di nuovo lamentati contro Mosè. Perché? Perché solo tu? Ci siamo anche noi possiamo parlare, anche noi possiamo fare. Tutti avevano questa voglia di essere il capo, senza rendersi conto che essere il capo comporta delle responsabilità notevoli. Comunque, al di là di tutto, cosa ha fatto Dio? Ha detto: allontanatevi da loro, la terra si è aperta sotto i loro piedi e sono stati ingoiati dalla terra. Nell'Antico Testamento Dio ci ha fatto capire cosa pensa della mormorazione, della lamentela. Le dieci spie che hanno maledetto sono state uccise da una piaga improvvisa. Allora oggi Dio non fa più così, ovvio, no? Gesù è morto, ha versato il suo sangue e noi siamo perdonati. Tutte le lamentele che io ho fatto, Signore, io so che sono perdonate. Ma qual è il mio problema? È che io non vedo la potenza del regno nella mia vita. È che io sono salvata lo stesso. Sono salvata. Non sto dicendo che noi rischiamo il fulmine, la maledizione, la dannazione. No, perché Gesù ha pagato e il sangue di Gesù copre. Il sangue di Gesù è stato il prezzo che Dio ha voluto per i nostri peccati. Io mi sono lamentata di un fratello, di una sorella, mi sono lamentata del lavoro, mi sono lamentata, ma dite voi, ho chiesto perdono, sono perdonata, però non vedo la potenza del regno nella mia vita. Non mi muovo nella potenza del regno e non ho quella pace, l'amore, gioia, pace, pazienza, perché la lamentela e la mormorazione produce morte. Detto questo, numeri 13, 31, 32, e dico un'altra cosa ancora. Quando le dieci spie hanno parlato, hanno esposto la situazione come la volevano, com'era, quindi non è che dicessero delle cose strane, no? Hanno detto quello che hanno visto, era nel loro cuore, il problema è nel cuore. Comunque, i numeri dicono, noi non siamo capaci di... Numeri 13, 31, 32, se lo vogliono proiettare. Non siamo capaci di salire contro questo popolo, perché è più forte di noi. E screditarono presso i figli di Israele il paese che avevano esplorato. Hanno screditato la terra promessa. Non se ne sono resi conto, io credo, perché erano troppo presi dai loro cinque sensi. E noi ci lamentiamo quando siamo troppo presi dai nostri cinque sensi, dalle nostre emozioni, dal dolore che proviamo. Io ho capito che quando provo dolore interiore mi devo fermare, perché se parlo dico cose che fanno male e se mi muovo faccio scelte sbagliate. Quando io ho dolore interiore, l'unica cosa che posso fare è mettermi in ginocchio e dire: Signore, io ho bisogno di te. Signore, sto male, ti do il mio dolore, ma non mi muovo, non parlo di nessuno. E se parlo con qualcuno, è che sia un fratello di fede che mi aiuta a tenere gli occhi sul Signore. Perché altrimenti, dopo, guardate che cosa succede alle 10 spie. Il paese che abbiamo attraversato è un paese che divora i suoi abitanti. Tutta la gente che vi abbiamo vista è gente di alta statura, qui c'è della paura. Vi abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Ecco, guardate questa ultima frase. No, ce n'è ancora un'altra, dopo, 32. 33, scusa. Di fronte a loro ci pareva di essere cavalletti. Quindi questa è la sensazione che loro provano. Ci sembrava di essere piccolini così, no? Come Davide davanti a Golia. E tali sembravamo a loro. Allora, in Giosuè, perché Giosuè porterà il popolo nella terra promessa, no? Anche Giosuè manderà delle spie per esplorare, prima di abbattere Gerico. Ne manda solo due. Chissà perché ne manda solo due. Visto che 12 non avevano funzionato, dice: ne prendo due che sono sicuro che credano. E in effetti ha funzionato, perché quei due lì hanno fatto bene il loro dovere. Allora, questi due arrivano da Rab, la prostituta. E sentite che cosa dice loro Rab, la prostituta. Noi, quindi, in Gerico, in quella terra promessa, abbiamo udito come il Signore asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto. E quel che faceste ai due re degli Amorei di là dal Giordano, che votaste allo sterminio, appena lo abbiamo udito, il nostro cuore è venuto meno e non c'è più rimasto coraggio in alcuno per causa vostra, poiché il Signore, il vostro Dio, è lassù nei cieli e qua giù sulla terra. I cuori dei cananei non vedevano gli ebrei come cavallette. I cuori dei cananei erano spaventati all'idea che gli ebrei potessero entrare. Questo vuol dire che quando io mormoro, quando io mi lamento, non vedo le cose come sono in realtà. Non vedo le cose come stanno. Perché in effetti loro dicono: a loro sembravano cavallette. Rab ha appena detto: noi avevamo paura. Noi abbiamo paura perché abbiamo visto quello che il vostro Dio vi ha fatto. Allora, quando ci viene voglia di lamentarci, quando sentiamo, quando il nostro cuore è così agitato in senso negativo, non interpretiamo. Perché 9,9 volte su 10 quell'interpretazione non è quella di Dio. Quell'interpretazione non mi fa vedere le cose come le vede Dio. Allora, quando siamo così confusi, perché capita, quando siamo così confusi, quando siamo oppressi, chiediamo a Dio di darci i suoi occhi. Chiediamo a Dio di poter vedere le persone e le situazioni come le vede Lui. Signore, ma cosa stai dicendo tu di questa situazione? Non esprimiamo dei nostri pareri personali. Non esprimiamoli, perché le 10 spie lo hanno fatto e sono cadute. Caleb e Giosuè, mi piace anche tanto questo versetto, e qui è Dio che parla e dice, Numeri 14:24, il mio servo Caleb è stato animato da un altro spirito e mi ha seguito fedelmente, e io lo introdurrò nel paese dove è andato e la sua stirpe lo possiederà. E allora mi sono fermata e mi sono fatta delle domande. Se Caleb era mosso da un altro spirito e Caleb ha detto questo, Caleb e Giosuè, adesso vi leggo la versione di Caleb e Giosuè e confrontatela con quella che ho letto prima. Dicono: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, molto buono. Se il Signore ci è favorevole, ci farà entrare in quel paese e ce lo darà. È un paese dove scorrono il latte e il miele. Soltanto non vi ribellate al Signore. Non abbiate paura del popolo di quel paese, perché ne faremo nostro pascolo. L'ombra che li proteggeva si è ritirata e il Signore è con noi. Non li temete. Caleb e Giosuè stavano parlando secondo lo Spirito Santo, perché hanno detto esattamente, hanno confermato, anzi Rab ha confermato le parole di Caleb e di Giosuè, perché ha detto: l'ombra che era su di loro si è ritirata. E Rab ha detto: quando noi abbiamo sentito quello che il vostro Dio ha fatto, ci siamo spaventati. Caleb e Giosuè, che hanno ascoltato il Signore, che erano mossi dallo Spirito Santo, hanno visto giusto. E Caleb e Giosuè porterà il popolo nella terra promessa. E Dio gliel'ha detto: io sarò davanti a voi, manderò i calabroni per distruggere gli ittiti e i gesbusei e tutti quelli che ci sono. Solo non libererò la terra tutti in una volta, perché poi le bestie feroci non ne prendano possesso, ma un po' alla volta. E secondo me questo un po' alla volta è perché tu devi dipendere da me. È perché tu devi continuare ad avere fede in me. Tu vedrai dei problemi, vedrai dei giganti, avrai delle opposizioni davanti a te, ma io sono con te e tu devi avere fiducia in me. E quindi la domanda è: se lo spirito che ha mosso Caleb e Giosuè era lo Spirito Santo, quale spirito ha mosso i lamentatori e i mormoratori? E per noi vale la stessa cosa. Quando io parlo, da quale spirito sono mossa? Adesso l'orologio là. Però questo lo devo dire, al limite faremo la preghiera un po' più corta. Da quale spirito sono mossa? Seconda Corinzi 13:5 dice: esaminatevi per vedere se siete nella fede, mettetevi alla prova. Non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, a meno che l'esito della prova sia negativo. Allora, quando, soprattutto quando sto male, ma in generale, prima di aprire bocca, prima di parlare, esaminiamoci per vedere se siamo nella fede, se quello che stiamo per dire sono parole di fede, se quello che stiamo per pronunciare è qualcosa che lo Spirito Santo ha messo nella nostra bocca, altrimenti non parliamo. E io qua dopo mi ricollego con un altro versetto che il 28 dicembre per me è il versetto dell'anno, Proverbi 4:23. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Dobbiamo sostituire il pensiero carnale e l'incredulità, perché l'incredulità non nasce dallo spirito, l'incredulità nasce dalla carne. Il frutto dello spirito è la fede. L'anima, la mente non rinnovata, il pensiero autonomo. Secondo me, per me, io credo che è giusto che, allora cancelliamoli, non ci sta, per un cristiano non ci sta secondo me, per un cristiano c'è: Signore, cosa dici? Ecco, credo che il Signore mi abbia detto. E a volte dobbiamo proprio dire credo che, perché Miriam era una profetessa eppure ha preso la lebbra. Profetessa vuol dire che parlava per bocca di Dio, ma c'è stato quel momento in cui ha invidiato Mosè, in cui non era più lo Spirito di Dio che parlava attraverso di lei. Guardate che io non voglio mica esaltare il diavolo, ma lui è abile, lui capisce quando siamo fragili, qual è la nostra fragilità, qual è il nostro nervo scoperto, e nel momento in cui siamo più deboli o nel momento in cui ci sentiamo più forti, perché c'è sempre scritto chi crede di stare in piedi stia attento a non cadere, in quel momento lì il diavolo tac ti manda il pensiero. E se non ho quel discernimento che me lo fa capire, cado. È possibile che il cuore ci inganni. Questo dobbiamo considerarlo. Non è che perché siamo nati di nuovo e facciamo 30 anni di cammino il nostro cuore non ci ingannerà più. La mano prima, in effetti, ha citato il versetto giusto. L'ha detto Gesù quello. È dal cuore che escono gli omicidi. È dal cuore. E come faccio a capire se il mio cuore è in fede oppure no? Dio ce l'ha data, sapete, la strategia per capirlo. La bocca parla dalla pienezza del cuore. Quando io parlo in modo spontaneo, non sto dicendo quando mi fermo, ragiono e dichiaro. Quando io parlo in modo spontaneo, quando io parlo nell'immediato, cosa esce dalla mia bocca? È lì che capisco cos'è nel mio cuore. Non quando cerco di fare bella figura. Quando cerco di fare bella figura dico delle cose che mi facciano fare bella figura. Non è quello lì, non è da lì che capisco il cuore. Il cuore lo capisco quando sono in una situazione difficile e non filtro. Quando non filtro, cosa esce dalla mia bocca? Perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. E però devo avere, scusate, l'umiltà di riconoscerlo. Perché uno può anche continuare a giustificarsi, a dire no, io ho ragione. Va bene, fallo, Dio non ti fulmina, ti ha perdonato. Però tu la potenza dello Spirito nella tua vita non la vedrai mai. Scusate, è per tutti, prima di tutti per me. E il Signore lo dice chiaramente. E non si tratta quindi solo di domare la lingua, anche perché Giacomo dice che è impossibile domare la lingua. La lingua è un piccolo membro, però domina tutto il corpo. Si tratta di cuore. Con ogni cura vigila sul tuo cuore perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Quindi preghiamo, Signore Gesù, e chiediamo perdono al Signore non tanto o non soprattutto perché vogliamo vedere la potenza di Dio nella nostra vita, lo vogliamo, ma Signore, se ti chiediamo perdono è perché non vogliamo ribellarci contro di te. È perché non vogliamo essere ostili a te. Le parole che Dio aveva rivolto al popolo di Israele erano, cioè, in Numeri, sempre in Numeri. Il Signore disse a Mosè: fino a quando mi disprezzerà questo popolo? Fino a quando non avranno fede in me dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro? Fino a quando, ha chiesto Dio, fino a quando, figli, non avrete fede in me? Fino a quando, davanti alle situazioni difficili, non verrete alla mia presenza, getterete il problema nelle mie mani e lascerete che io vi guidi, che io risolva? Fino a quando vorrete continuare a mormorare, a lamentarvi, a parlar male di uno o dell'altro, a giustificarvi? Fino a quando non ho fatto abbastanza miracoli nella vostra vita? Non avete ancora gustato il mio amore, la mia fedeltà, la mia presenza? Non credete che io vi amo? Non credete che io sono in voi, che io sono con voi? Fino a quando? Fino a quando? Al popolo di Israele disse: fino a quando sopporterò questa malvagia comunità che mormora contro di me?
Però in Levitico aveva detto: nonostante tutto questo, quanto saranno nel paese dei loro nemici, non li disprezzerò, non li prenderò in avversione, fino al punto di annientarli e di rompere il mio patto con loro, perché io sono il Signore, il loro Dio. Allora vogliamo ricordarci che Dio ha mandato Gesù, perché noi possiamo cambiare, essere trasformati. Ci ha dato uno spirito nuovo e ci ha dato la sua parola per rinnovare la nostra mente, per rinnovare il nostro cuore. Ha mandato Gesù affinché noi potessimo camminare in fede. Stia dicendo oggi: io voglio un popolo come Caleb, voglio che ognuno di voi sia come Caleb, non come le 10 spie, come il mio servo Caleb, che era animato da un altro spirito, che era animato dal mio spirito. E credo che stia dicendo: tu puoi essere Caleb, tu puoi essere Caleb, perché il mio figlio è venuto e ha messo il mio spirito dentro di te. Tu puoi essere Caleb. Dice: Chiesa, io ti ho scelto, io ti amo, Chiesa, io ti amo, ti correggo, ma ti amo, ti ho scelta. Puoi gioire, venire davanti a me, perché io ti ho chiamata, Chiesa.
Il Signore ci riconduce.
ascoltare la parola dell'Eterno, per ascoltare lo Spirito. Luce nel buio sei tu che aprirai la via,
vedere il miracoloso sei potente. Luce nel buio sei tu che aprirai la via, vedere il miracoloso sei potente.
Luce nel buio sei tu che aprirai la via,
sei tu la via,
vedere il miracoloso sei potente.
Luce nel buio sei tu che aprirai la via,
ecco chi tu sei, ecco chi tu sei,
ecco chi tu sei,
ecco chi tu sei.
Signore ha detto oggi è un processo, è continuamente scegliere la via giusta davanti al bivio, è un processo. Per cui io adesso chiedo a tutte le persone che possono essere state toccate da questo e vogliono veramente cambiare direzione e vogliono veramente fare questa scelta di venire davanti, e chiedo ai leader di venire per pregare. Chi non sente questo bisogno, chiedo di non uscire ancora per 5 minuti. Se mi rimettete il canto, il video, preghiamo. Chi non viene a chiedere preghiera direttamente, preghiamo per chi il Signore sta richiamando a casa, che possono essere familiari, possono essere amici. Preghiamo perché il Signore porti a casa tutte quelle persone che ancora non sono arrivate. Alleluia. Quindi venite avanti e preghiamo. Preghiamo per voi.
Ascoltate il Padre, la sua promessa d'amore. Sarai benedizione, conta le stelle se puoi, una grande nazione, questa terra è per voi. Vi riporterò a casa, e figli vi porterò a casa. Non sarete più soli, persi nel buio della notte. Niente potrà mai più separarvi da me, sotto le mie ali vi accoglierò. Vi riporterò a casa ancora. Eravate stranieri, sparsi ovunque nel mondo. Manderò un salvatore, quel che ho detto farò. Non
non c'è un altro pastore, non c'è un altro signore, i verdi prati di Sion aspettano voi. Vi riporterò a casa, miei figli vi porterò a casa, non sarete più soli, persi nel buio della notte, niente potrà mai più separarvi da me, sotto le mie ali vi accoglierò, vi riporterò a casa, per la pace preghiamo, guardando a destra come il sole. Sacerdoti e profeti, re della città, colui che ha vinto vedrà, è per lui che noi piangeremo, ma non temete mia figlia, o figli di Abramo, con acqua vi laverò. L'offrirò, così tutti i peccati come la neve saranno da sempre, sono con voi, non vi lascerò mai.